Stasera abbiamo la linea allo spazio chiamato Liberi Pub, che quest'oggi sarà una seconda puntata dello spazio recente che c'è stato sull'abolizione del denaro contante, modernità o regresso. Io condurrò questo spazio, cercherò di dare la parola, vi presento gli ospiti, in parte già conoscete: Marco Marchese, Nicola Magaletti e Paolo Musumeci, già presenti nella prima puntata. Buonasera. E abbiamo con noi invece oggi, per la prima volta, Alfredo Pauciulo, su questo tema, che quindi vi presento rapidamente: consulente finanziario indipendente, ex stagista presso la TV finanziaria CNBC, membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e del Gruppo Economia di Radicali Italiani. Allora, cercherò appunto di condurlo meglio dell'altra volta, con un primo giro rapido di opinioni, tanto il tema è abbastanza chiaro, quindi abolizione o meno del denaro contante, se è un progresso o un regresso. Un primo giro di più o meno 4 minuti, con altri due giri se riusciamo, un pochino più lunghi, 5-6 minuti se riusciamo, nell'ordine che inizio adesso, partendo, come vi vedo io in fila, Marco, Nicola, Alfredo e Paolo. E quindi do la parola a Marco, che comincia questo giro. A te, Marco.
Bene, ti ringrazio Gianni, e se poi puoi, diciamo, tenere tu d'occhio la chat, visto che sarà una trasmissione incalzante, e se ci saranno domande dalla chat ci interromperai, ce le rivolgerai e quindi ci regoleremo.
Allora, se ho il diritto di interruzione, va bene.
Bene, sì, hai assolutamente il diritto di interruzione, visto che sei il conduttore. Allora, io comincio con questo. Mi piacerebbe che, io chiaramente sono un fautore dell'abolizione delle banconote, del denaro contante, se volete, io manterrei soltanto la circolazione delle monetine, e per non ripetere un po' gli argomenti che abbiamo sviscerato, trattato la volta scorsa, altrimenti sarebbero delle ripetizioni e possono essere, diciamo, qui su liberi.tv, la trasmissione può essere facilmente ripescata perché l'abbiamo riversata su YouTube. Volevo un po', ho scritto una serie di punti, no? Una serie di benefici dell'abolizione delle banconote. Io parlo, diciamo, dei primi tre, cioè li divido poi nei tre giri che abbiamo a disposizione. Abolendo la circolazione delle banconote, noi daremmo una mazzata all'evasione fiscale. Daremmo una mazzata all'evasione fiscale che deriva proprio dai settori dove si vede di più: il settore dell'artigianato, il settore del commercio, il settore dei professionisti. Con l'abolizione delle banconote sarebbero molto più difficili le pratiche di estorsione e di pizzo. Con l'abolizione del denaro contante, della banconota, in realtà sarebbe impraticabile, o perlomeno molto meno praticabile, una pratica molto odiosa che avviene soprattutto nelle regioni del sud, che sono le estorsioni che subiscono alcune categorie di lavoratori che firmano una busta paga assolutamente regolare, 1.300, 1.400, 1.500 euro, magari anche con gli straordinari, poi però devono ritornare indietro una parte dello stipendio che i datori di lavoro gli pagano, giustamente, spesso e volentieri, con proprio un assegno per tracciarlo. E poi vanno in banca, devono cambiare questo assegno e ritornare metà, non lo so, su 1.600 euro ne trattengono 800, che è lo stipendio per aver fatto un lavoro regolare, magari anche con gli straordinari, e poi la metà di questi soldi devono tornare indietro. Questa è una pratica assolutamente odiosa, ahimè molto diffusa, per esempio nei settori della grande distribuzione e nel commercio, succede molto spesso. E queste sono tre pratiche che con l'abolizione delle banconote sarebbero molto molto più difficili, posto che io dico sempre: l'abolizione del denaro contante non risolve e non è la panacea per risolvere il problema dell'evasione fiscale, delle estorsioni, delle mazzette, delle corruttele, dello spaccio delle droghe, del racket, della prostituzione, del lavoro nero o delle estorsioni praticate nei confronti dei lavoratori, però è un elemento importante e che può aiutare. Io con questo primo giro avrei terminato.
Perfetto, e allora passiamo subito a Nicola.
Bene, buonasera. Io concentrerei l'attenzione, cioè, visto che Marco ha parlato, diciamo, delle pratiche di estorsione, di pizzo, diciamo, quindi quelle più delinquenziali, se vogliamo, cioè dell'emersione dell'economia sommersa. E chiaramente, se dovessimo immaginare, così come da 20 anni, insomma, professo, e se dovessimo immaginare al posto del registratore di cassa, chiaramente di POS, e dovessimo abolire completamente il denaro, chiaramente non ci sarebbe più bisogno un finanziere dietro ad ogni registratore di cassa, quelle incursioni che abbiamo visto a Cortina piuttosto che in altri posti, perché se appunto il denaro dovesse essere abolito, non si potrebbe comunque pagare se non tramite POS. Cioè, questo chiaramente implicherebbe che non solo tutti gli esercizi commerciali, tutti i professionisti, diciamo che tutti i detentori di partita IVA dovrebbero avere appunto un POS, obbligherebbe praticamente ogni persona ad avere un proprio conto di identità. Se ogni persona fisica e giuridica, diciamo, avesse un proprio conto di identità, chiaramente il pagare, diciamo, in questa maniera con POS o con bonifici bancari, diventerebbe estremamente semplice. Consideriamo che già in Svezia soltanto il 2% delle transazioni avvengono con moneta contante, quindi anche l'autobus piuttosto che il parcheggio, piuttosto che tanti piccoli pagamenti già vengono effettuati così, entrando proprio nel costume del popolo svedese, ma non solo di quello. Sappiamo anche che in Gran Bretagna è stato già eliminato il taglio da 500 sterline. E secondo me, per arrivare a questo e per farlo in maniera non traumatica, dovremmo chiaramente far dotare tutti di POS e le persone fisiche del conto corrente di identità e abolire gradualmente il denaro contante, a partire dai grossi tagli, dai 500 euro per passare ai 200, che già sono tagli che difficilmente si usano. Per arrivare ad eliminare poi tutte le banconote e poi anche le monetine, perché io sono dell'avviso che appunto vada eliminato totalmente. Penso più o meno di essere stato nei 4 minuti, di aver toccato quest'altro aspetto, visto che Marco Marchesi aveva parlato del lato delle transazioni più che illecite, proprio criminali.
Perfetto, se Nicola ha concluso, io passo la parola ad Alfredo Pauciulo.
Sì, io invece rispetto a Marco sono contrario all'abolizione del contante, mentre sono favorevole, come in tutti i campi della vita, ad un concorso di concorrenza. E la motivazione non è solo di ordine ideologico, nel senso di avere una concorrenza tra più strumenti, ma è di ordine molto più pratico. Inizio dalla mancanza di libertà che potrebbe provocare un sistema basato sostanzialmente sul denaro elettronico. Vi faccio degli esempi. A parte la tracciabilità dei consumi, eccetera, che ormai quella già c'è, perché stai con le carte di credito che fai, poi quello è il problema. Ma il problema che avresti è: uno, se c'è un amico, per esempio, faccio un'ipotesi molto semplice, c'è un amico oppure un parente per assurdo che ha questo conto di liquidità momentaneamente da bonificare, resta a zero, e tu ti devi prestare magari un paio d'euro oppure una ventina d'euro per farsi un piccolo acquisto, sei costretto per questo ad andare a fare tu l'acquisto insieme a lui, oppure eventualmente un suo conto di vita attraverso un sistema internet o attraverso un post terzo caricare il suo conto di vita, e quindi verrebbe anche questi piccoli aspetti della vita verrebbero molto molto mancati. Inoltre faccio presente che molta della carità che si fa per strada, che ti chiede l'elemosina.
Alfredo, ti posso fermare un attimo? Mi dicono che non si sente bene, io ti raccomanderei, non so se l'hai fatto, di chiudere tutte le applicazioni che hai e lasciare aperto soltanto Skype.
Ho chiuso già, forse ho il parlante troppo alto, provo un attimo, lo metto giusto un po' così.
Senti, va bene, proviamo così, più di quello non possiamo fare, vai pure.
Ok, e dicevo... Nel caso della carità che si fa per strada, quando tu trovi all'angolo qualcuno che ti chiede l'euro per mangiare cipollino e via dicendo, in tutti questi casi, quella forma di assistenza che magari un euro io, un euro Marco, un euro chiunque che passi per strada, dà un minimo di tampone a queste persone, verrebbero completamente meno questi tamponi sociali per quel che possono servire a persone completamente indigenti per scelta, cioè nel senso che facciano il cosciardo, oppure proprio perché si sono trovati per strada. Chi assisterebbe queste persone? Avremmo veramente degli animali spessi per strada, in cui nessuno, anche volendo fare carità, può fare carità. Inoltre, tutti i falsi miti sul fatto che l'introduzione della moneta completamente, un sistema monetario basato completamente sul digitale, avrebbe come efficace deterrenza nei confronti dell'azione fiscale delle attività illecite, nei successivi interventi vi spiegherò dei sistemi molto semplici sicuramente saranno aggirate tutti i vantaggi che questi falsi miti di deterrenza nei confronti della fiscalità e delle azioni criminali potrebbero in qualche modo essere sostanzialmente, vi spiego proprio in maniera tecnica, pur ritenendo un sistema completamente basato sulla carta, cioè denaro e fondo, quindi c'è possibile agire completamente sia problemi relativi alla mancanza di evasione, sia ai decidi fatti dal sistema. Penso di aver terminato per questo primo giro.
Va bene, sì, siamo nei tempi. Adesso passo la parola a Paolo. E poi dopo sì. Paolo farò la prima domanda che viene dalla chat. Vai Paolo.
Ottimo, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto saluto Alfredo che l'altra volta non c'era, così mi fa piacere vederlo via web. L'altra volta avevamo concluso essenzialmente di non impipparci troppo sulle questioni ideologiche eccetera, ma di valutare più un aspetto tecnico di questa faccenda per poter poi dopo alla fine farsi un'idea forse migliore tutti, sia i pro che i contro essenzialmente. Quel che mi, così un po' ci ho riflettuto anche in questi giorni, quel che mi lascia perplesso poi la gestione di tutta questa carta d'identità, conto corrente d'identità come viene chiamato, e il costo poi che questa cosa ha, perché comunque è un bel sistema con chiavi quantomeno asimmetriche e quant'altro per evitare truffe, ruberie e quant'altro, quindi un sistema tutto sommato complesso si è fatto. Chi lo paga poi? Chi è che gestisce questa faccenda? Sono punti interrogativi che poi magari Nicola sicuro sarà in grado di risponderci, perché se una banconota da 100 euro costa 30 centesimi, la emettiamo, sosteniamo a livello di comunità o di banca o di quant'altro quel costo lì, poi per 20-30 anni, tutta la durata della banconota, quel costo ormai è sostenuto. Se invece diventa come una carta di credito, come un bancomat, che ogni singola transazione ha anche un centesimo di costo, quando poi arrivo a usare per tanti tempo queste monete, quindi una moneta, 100 euro virtuali che circolano, dopo 20 anni non sono costati 30 centesimi, sono costati molto di più. Quindi il primo appunto è proprio una questione economica di come va gestita questa faccenda e chi la paga. L'altro punto è una questione di sicurezza dei dati, che mi lascia sempre molto perplesso, perché alla fine vengono gestite, se poi viene bloccata la mia carta d'identità, il mio conto corrente d'identità, io non posso nemmeno incassare, quindi non posso né incassare né spendere, e quindi rimango fottutamente emarginato dalla società. Ecco, questi sono i due punti tecnici al quale vorrei dibattere stasera, e poi a sentire anche i colleghi del SI e poi magari replicare. Grazie.
Ok, allora siete stati tutti molto molto stringati, questa forse è la prudenza dell'esordio dell'apertura. Andrea Deliberato pone una domanda che vi pongo a tutti, poi chi ha delle notizie può rispondere. Praticamente chiede: il gruppo Economia di Radicali Italiani non esiste più, che ne pensate? Lo chiedo in primo luogo ad Alfredo Pauciulo, che ne era membro, ma anche agli altri compagni. Vabbè, ovviamente, appunto, chi può dare notizie sul gruppo Economia di Radicali Italiani? A questo punto io ricomincerei il giro da Marco. A te, Marco.
Bene, allora, se il gruppo Economia di Radicali Italiani è chiuso, questo mi dispiace, dovrebbe essere riaperto subito in 3 nanosecondi, perché altrimenti si castra un dibattito politico che è sicuramente interessante. Allora, sui problemi tecnici che sollevava Alfredo, no? Diceva: beh, se noi aboliamo la circolazione del denaro contante, financo le monetine, come facciamo a dare la carità? Beh, i poveri si potranno, o chi fa la carità, si potrà dotare magari di un aggeggetto che già esiste e che è proprio un borsellino elettronico che può abbastanza funzionare, voglio dire, basta abituarsi. Anzi, sono quasi sicuro, visto che trattiamo di soldi, che anche le persone più sprovvedute, più povere di tecnologia, quando si tratta di soldi imparano come fulmini. Questo, diciamo, per lo scambio, ma non vale soltanto per fare la carità. Cioè, quello che dice Alfredo è giusto, no? Se io a mio nipote gli voglio dare 50 euro, e vabbè, allora gli posso fare un bonifico, un trasferimento con borsellino elettronico, posso utilizzare il cellulare. Cioè, già oggi abbiamo almeno 10 sistemi diversi per trasferire il denaro senza la banconota, al quale si può aggiungere proprio quello del borsellino elettronico, dove la transazione è praticamente immediata. E, Paolo invece diceva che il costo della moneta elettronica chi paga? Allora, io parto da un dato. Oggi il denaro contante, rispetto alla massa del denaro che circola nel nostro paese, rappresenta solo, tra virgolette, il 15% di tutta la massa. Il problema del denaro contante, e quindi con questo cosa voglio dire? Cioè, già l'infrastruttura è bella e pronta, già l'infrastruttura è bella e spesata, possiamo introdurre delle norme attraverso i quali si possono abbassare i costi bancari, si possono normare alcune situazioni particolari, perché è chiaro che non si può chiedere ad un pensionato di 550 euro al mese di pagarne 200 all'anno per la tenuta di un conto corrente. Cioè, questi sono chiaramente un'evoluzione, problemi tecnici che abbiamo già oggi la possibilità di risolvere, ma l'infrastruttura informatica, per parlare per esempio del blocco e della sicurezza dei dati, cioè non cambia assolutamente nulla, l'infrastruttura è già bella e pronta, dovrebbe funzionare soltanto per una massa di transazioni che sono transazioni per una massa che non è altro che il 15% in più di quello che già circola. Questo da una parte. Sul blocco dei dati, o se staccano la corrente proprio al sistema Italia, beh, andiamo a farci benedire tutti. Questo è uno dei grandi pericoli che chiaramente ci sono, perché, ripeto, la maggior parte del denaro è già in formato elettronico. Beh, questo è un motivo di studio per cercare di superare il problema tecnico. Allora, questa magari può essere una domanda che possiamo porci noi nel dire: ok, se aboliamo il denaro contante, come possiamo risolvere questo problema, essendo che se staccano la corrente almeno ci resta quel 15% di massa che ci possiamo scambiare senza l'uso, diciamo, di un sistema elettronico. Però non è una buona ragione per dire questa cosa non si può fare, perché altrimenti, lo dicevo la volta scorsa, no? Il famoso carciofo, e non si può fare, stacchiamo una fogliolina e le foglioline rappresentano un perché, e non si può fare di qua, e non si può fare perché questa cosa qui, e alla fine il carciofo, cioè, effettivamente resta senza foglioline e non si può fare realmente. Il problema del denaro contante, che ripeto, rispetto alla massa monetaria rappresenta il 15%, ha però una caratteristica che può essere replicato nelle sue transazioni all'infinito. Pensate al riciclaggio. Si riescono a riciclare queste grosse masse di denaro proprio perché il denaro contante è replicabile, perché io lo prendo, trovo il sistema di riciclarlo, lo faccio entrare nel circuito economico e lo verso sui conti correnti bancari. Questo riesce nuovamente in circolo e quindi io lo posso utilizzare all'infinito in un circolo vizioso per continuare a riciclare. Ecco, il riciclaggio in Italia, quello che si fa in Italia, perché poi c'è un, diciamo, grosso, il grosso dell'operazione di riciclaggio si fa all'estero, nei paradisi fiscali.
Marco, in chiusura devo passare a Nicola.
ma perlomeno quello che il riciclaggio che si fa in Italia troverebbe uno sbarramento. Al prossimo giro.
Allora, prima di dare la parola a Nicola, volevo completare la domanda di Andrea, che ovviamente mi redarguisce. Praticamente la domanda era che fine ha fatto il gruppo di economia praticamente di radicali italiani, e poi dice appunto che ai compagni, lo domanda ai compagni che sente questa sera e che avrebbero potuto farne parte. Ecco, siccome mi compare un po' a pezzi la domanda, non ho fatto scorrere bene la barra e non l'avevo letta tutta insieme. Adesso parola a Nicola.
Sì, allora cerchiamo di rispondere subito alla domanda che ha ricevuto il gruppo di economia di radicali italiani, che fine ha fatto. Io sinceramente non li ho molto mai seguiti, anche quando c'erano, perché tutto sommato seguivano una sorta di economia classica, chiedendo l'abolizione del denaro, ma non solo, perché come ho accennato la volta scorsa io vado molto oltre, io chiedo proprio agli economisti classici, cioè di cambiare punto di vista, di fare una sorta di rivoluzione paradigmatica, siccome mi sembrano veramente molto schematizzati, cioè in quelle che sono le attuali direttrici, che fra l'altro abbiamo visto a cosa hanno portato. Vi invito tutti a vedere quel inside job, no? Cioè, dove vediamo da Greenspan piuttosto tutti gli altri papaveri di questa grande economia, cioè che belle figure hanno fatto. E quindi diciamo, proprio per questo non mi ha mai ispirato molto. Quindi se si è chiuso, tutto sommato mi dispiace anche, però spero che se si dovesse riaprire, spero che si riapra su basi diverse, dando voce anche a una diversa interpretazione, cioè, di ciò che sta accadendo nell'economia. Veramente mi sembra che Alfredo facesse parte di questo gruppo, e devo dire che se le obiezioni all'abolizione del denaro sono quelle che ha fatto Alfredo, cioè voglio dire, tanta strada devono fare, perché parlava del prestito all'amico. Dietro il prestito all'amico, cioè sappiamo, all'amico bisognoso, sappiamo che molto spesso si genera tutta una sorta di legalità che è fatta dall'usura, e lo posso dire a ragion veduta, cioè perché la mia compagna che è stata con la quale sono stato per 10 anni a Roma fa proprio volontariato in un centro antiusura, ed è un qualcosa veramente di spaventoso, delle dimensioni che forse non si possono immaginare. È bene, cioè, se il denaro, così come io auspico, perché ho pensato che eliminando il denaro si debba ridefinire, cioè in quanto diventa un qualcosa di diverso da ciò che era, se dovesse diventare il controvalore dell'utilità sociale che una persona fisica o giuridica riceve, cioè bene, nel prestito non c'è nessuna utilità sociale. Cioè la persona che ha bisogno di un prestito non si deve rivolgere a una persona, la società deve essere in condizioni di fare in modo che questo tipo di bisogni non ci siano, così come chi fa carità per strada. È un problema che l'abolizione del denaro potrebbe comunque risolvere, perché sempre quella bella Svezia, a cui facciamo riferimento in quanto è più avanti di noi non solo come legislazione del lavoro, welfare, universalistico eccetera, ma visto che ha soltanto il 2% di transazioni possiamo già vedere dei buoni esempi, siccome tante persone ormai il denaro in tasca non lo portano, perché se il 2% sono le transazioni ci sarà chi fa transazioni al 10 o al 20% e chi non lo usa proprio. Bene, chi non lo usa proprio normalmente tendeva a non fare la carità piuttosto che a non usufruire di servizi che richiedessero piccoli contributi. E allora proprio stava evidenziato come le candeline che stanno davanti agli altarini, no? Hanno messo chiaramente un POS, cioè che poi il POS che ormai quello che noi conosciamo è superato, cioè perché come ho questa carta per aprire il cancello del luogo dove tengo l'auto, cioè questa cartina che praticamente non si striscia più come una carta di credito, ma si avvicina solamente. conosce bene, in Svezia molto probabilmente per accendere la candelina avvicinano una cartina come questa e doneranno i 10 centesimi, non so quanto, insomma, per la candelina. Quindi il problema della carità, se vogliamo, si può trovare il sistema per continuare a farla, anche se io auspico cioè che ci sia per queste persone che hanno questi disagi un qualcosa di diverso. Già abbiamo visto che il governo Berlusconi, diciamo l'ultimo governo Berlusconi, aveva creato diciamo quella piccola card diciamo per i più bisognosi, cioè, quindi il problema dei poveri non c'è, cioè qua c'è un problema ben più grande, che dobbiamo affrontare e possiamo affrontare con l'abolizione del denaro. Diciamo, quindi queste obiezioni, se fossero queste le obiezioni, io sono sempre più convinto insomma della necessità cioè, di questo. Per ciò che riguarda il costo, noi sappiamo che col bancomat non c'è nessun costo, con le carte di credito sì, cioè col bancomat no, e poi la gestione del denaro contante, un costo ce l'ha, e come? Cioè ricaricare quei bancomat è un costo enorme. Se poi vogliamo guardare il costo sociale, i benzinai che continuano ad essere rapinati per la 20ª, 30ª volta ogni giorno e vediamo fatti di sangue, c'è altro che fare la carità a chi sta all'angolo della strada, no? Cioè qua c'è gente che ci rimette la vita ogni giorno, cioè per questo diavolo.
Nicola, vai in chiusura.
E cioè, quindi ho detto le obiezioni sono queste. E comunque cioè, facciamone pure, vi ho affrontato questo. Però magari fossero queste, che veramente a braccetto con la Gabbanelli riusciremmo a portare a vincere questa battaglia.
Ok, sì, dopo ti passerò l'altra occasione di parlare. Allora, al prossimo giro. Adesso